belle buone lingue, con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Ritorna Belle Buone Lingue e ritornano Valeria e Valeria, una buona e una cattiva, per farvi compagnia per un'ora. Ma qualcosa è cambiato innanzitutto l'indirizzo dove siamo. Siamo in una nuova radio, una nuova web radio, siamo a www.radiofab.it e trasmettiamo dai locali del CAG di Fabriano. E la nostra esperienza non comincia oggi, ci conoscete già da una stagione, perché l'anno scorso facevamo parte del gruppo di Radio Sverso, che non esiste più come radio, ma che esiste ancora come collettivo, e ci siamo trasferiti in questa nuova radio, Radio Fab, e con la stessa energia e con tante idee nuove. Quindi stiamo inaugurando questa nuova stagione e siamo molto, molto felici di essere qua e di essere di nuovo ai microfoni. Abbiamo uno studio pieno in realtà, e intanto salutiamo subito il Cape, che è il nostro regista e che condivide con noi questa bellissima esperienza e questo bel percorso. Vale, saluti pure tu.
Ciao, ciao, ciao a tutte, ciao a tutti e bentrovate e bentrovati. E comincio subito con ringraziare le persone che ci stanno ascoltando in diretta e le persone che poi ci ascolteranno anche in seguito nei podcast, sull'app di Radio Fab o sul sito, che vorranno riascoltarci. E sono contentissima di essere tornata in questo spazio. Ecco, come diceva Valeria, è cambiato l'indirizzo, è cambiato il nome della radio, ma in realtà è tutto rimasto come prima, ossia ci sono i cambiamenti che poi ve li faremo a sorpresa durante la puntata. Ecco, ricordo a tutti che questo progetto è nato come appunto un collettivo di donne che nella stagione precedente ha partecipato con diversi temi che abbiamo portato, e chi ovviamente vorrà potrà sempre riascoltarci. E durante questo viaggio che abbiamo fatto insieme, qualcuno ha deciso di restare, e quindi abbiamo con noi, con tanto piacere che presento la new entry, la nuova bella buona lingua, che è Michela, e che ringrazio a nome di tutte.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie mille a Valeria e Valeria intanto per avermi dato questa possibilità di essere qui e di iniziare con loro questa nuova avventura della seconda stagione di Belle Buone Lingue. Io ero un'ascoltatrice l'anno scorso, effettivamente, vi ho conosciute lo scorso autunno in un periodo in cui stavo divorando dei podcast che parlavano di tematiche femministe, e finché ho scoperto che anche a Fabriano esisteva un palinsesto femminista. E cito questo perché appunto è stato il podcast che mi ha introdotto al mondo del femminismo, e grandissimo è stato il mio entusiasmo quando ho scoperto che appunto c'eravate, esistevate e che c'era un luogo dove si poteva parlare e discutere di queste tematiche. E l'anno scorso ho partecipato a una puntata parlando della cultura dello stupro, che è un argomento che a me interessa molto, e come diceva Valeria appunto poi ho deciso di fermarmi, anzi voi mi avete proposto di fermarmi, e quindi sono qui anch'io e ringrazio anch'io gli ascoltatori e le ascoltatrici, e io sono assolutamente alle prime armi nella mia esperienza radiofonica, per cui spero che, ecco, sarete comprensivi e comprensive con me, con i miei tempi magari un po' lunghi, e comunque ecco ce la metterò tutta.
No, ma va benissimo Miki, che tu sia radiofonica l'abbiamo capito subito e abbiamo quindi arricchito la nostra squadra così. Ma una cosa bellissima di Belle Buone Lingue è appunto il fatto che è un soggetto collettivo, che di puntata in puntata il nostro gruppo si è ingrandito, e il nostro nuovo slogan, quello che, con cui stiamo promuovendo la trasmissione sui social, è BBL è 2, è 3, è 100 e 1000. partite in due e veramente stiamo diventando tantissime. E tra noi, in questa stanza, in questo studio adesso, c'è anche una presenza graditissima di una delle prime belle buone lingue, una delle, anzi, forse della prima, oltre a Valeria e Valeria. Vediamo un po' se qualcuno può riconoscerla da questo segno che ci manda.
Serena Cavalletti, benvenuta, la nostra madrina ufficiale, quella che ha partecipato e ci ha dato una sorta di benedizione durante la prima puntata della stagione scorsa. Benvenuta Serena, grazie tantissime da parte di tutte noi per essere venuta.
Grazie ragazze, è bellissimo tornare qui con voi, che gioia, ripartiamo in corrispondenza dell'8 marzo, che per me resta una data
importante,
sacra. Esatto, e come ha detto Michela, anch'io l'anno scorso quando ho incontrato ho avuto la stessa sorpresa, cioè a Fabriano esiste tutto questo, ma è incredibile questa cosa, quindi e che cosa siamo diventate, cioè questa è un miracolo, è un piccolo miracolo che avete fatto voi e a cui io veramente mi fregio di partecipare con tantissima gioia, ma anche un grande onore.
Il brano che ci ha suonato.
Il brano, ecco, quell'aria che ci ha suonato, l'avrete riconosciuta per chi conosce un po' la storia del femminismo e della resistenza, è la canzone La Lega, una canzone popolare di lotta e di resistenza che si cantava a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Chi conosce il film Novecento di Bertolucci conosce la scena in cui le donne fanno da opposizione cantando questa canzone, e il nostro nome è Le Buone Lingue, deriva proprio da qui. Sebben che siamo donne, paura non ne abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, così ci difendiamo. E è da qui che nasce il nostro nome collettivo.
Valeria canta benissimo, eh? Possiamo anche dopo intonare un canto, se abbiamo tempo facciamo anche un canto col violino di questa bellissima canzone. E a proposito di questa canzone voglio soltanto dirvi che c'è un pezzo che fa secondo me un po' riflettere, quando la parte che dice paura non abbiamo, questa frase durante le nostre riunioni, durante le nostre riflessioni, ci ha fatto molto pensare, al punto che probabilmente poi nelle prossime puntate e altri argomenti che tratteremo sarà anche questo un tema: se veramente paura non abbiamo, se oggi una donna può camminare libera per strada e non provare un po' di paura. Ne parleremo sicuramente nelle altre puntate.
Allora, iniziamo a introdurre allora l'argomento di oggi. Il titolo di questa puntata è Noi siamo qui, proprio perché abbiamo pensato di fare una sorta di riassunto di quello che è successo nei mesi in cui non ci siamo visti, non ci siamo ritrovati, non siamo stati in onda, e anche per capire esattamente dove ci troviamo a questo punto. Quindi Valeria ha realizzato per noi questo riassuntone, diciamo, di tutti i fatti più importanti che sono accaduti negli ultimi mesi.
Sì, in particolare dall'ultima puntata della prima stagione di Belle Buone Lingue fino ad adesso, quindi sono passati diversi mesi, e vediamo quello che è successo nel frattempo.
Quanto ci piace chiacchierare.
In che senso?
Esatto, quello ci piace sempre tantissimo, quello ci piace sempre tantissimo. E, andiamo adesso a sentire la traccia che abbiamo preparato.
18 maggio, abusata senza puta nella cameretta di Apache, il figlio della seconda carica dello Stato. 1 giugno, Giulia Tramontano, ammazzata incinta al settimo mese dal compagno, che ci aveva provato prima anche con il veleno per i topi. 12 giugno, Carol Maltesi era disinibita e stava su OnlyFans. Per il suo assassinio, nessun aggravante. Il 13 giugno esce il report delle Nazioni Unite sui pregiudizi di genere nel mondo. Nessun miglioramento negli ultimi 10 anni. 7 luglio, Palermo, 100 cani su una gatta. 12 luglio. Il bidello infila la mano nelle mutande di una studentessa, ma non è molestia perché dura meno di 10 secondi. 20 luglio. Esce nelle sale il film Barbie e la parola patriarcato non è più tabù. 10 agosto. Ci lascia Michela Murgia. 20 agosto. Il presidente della Federazione Spagnola Calcio bacia pubblicamente, senza consenso, durante la cerimonia di premiazione, la campionessa del mondo Kenny Hermoso. Verrà denunciato. 25 agosto. L'orrore al parco di Caivano su due ragazzine tredicenni. 14 ottobre. Il femminicidio di Concetta Maruocco, nelle Marche. Il braccialetto elettronico sul suo ex marito non funzionava. 24 ottobre. Massiccia partecipazione allo sciopero delle donne in Islanda, uno dei paesi più progrediti al mondo in termini di uguaglianza di genere. 26 ottobre. Esce nelle sale italiane C'è ancora domani di Paola Cortellesi ed è campione di incassi. 11 novembre. L'omicidio di Giulia Cecchettin. Una rivoluzione di pensiero e niente più come prima. 9 gennaio. Anche la pubblicità se n'è accorta. Esce lo spot team sulla parità di genere. 25 gennaio. Esce al cinema Povere creature, un inno alla libertà che fa discutere. 25 febbraio. Alle elezioni regionali in Sardegna vince Alessandra Todde e si fa chiamare la presidente. Il 4 marzo, in Francia, il diritto all'aborto entra nella Costituzione.
E ci verrebbe da cantare tutti la Marsigliese adesso con esatto. Questa notizia che in mezzo a tante notizie, io mi sono riascoltata dopo che ho registrato questa traccia e veramente in mezzo a tante notizie veramente lugubri, luttuose, qualche piccolo segno di movimento sembra che ci si, insomma, che ci sia. E siamo qua per fare un po' una specie di mappa di dove siamo. Noi siamo qua. Vediamo un po', dove siamo, Serena?
Allora, il riassunto che avete fatto è stato perfetto, nel senso che non avete tralasciato nulla di quello che veramente ha scosso la collettività fino adesso, nel bene e nel male. Io in genere vengo chiamata sempre a commentare delle cose aberranti, no? Cioè, più che a commentarle, a cercare di far capire che sono veramente aberranti, perché tutto quello che succede alle donne purtroppo viene sminuito, no? Cioè il benaltrismo è di casa, ci abbiamo ben altro a cui pensare, poi alla fine voglio dire mica l'ha ammazzata, l'ha picchiata, voglio dire, cioè no, viene molto sminuito, quindi io vengo di solito chiamata a fare questo. E invece stasera io quasi volevo dire una parola su una cosa bella invece, che è stato il film della Cortellesi. A me è piaciuto veramente tanto e la sorpresa del fatto che mi sia piaciuto è che io di fatto sono fondamentalmente una snobbona della comunicazione mainstream a tutto tondo, perché mi viene sempre da pensare, cioè la mia opinione è che il mainstream non ha assolutamente nessun interesse a cambiare la società, cioè il mainstream è qualcosa che si riproduce con il capitale, cioè e il capitale ha a che fare con una visione liberale, insomma, non sicuramente sociale, no? Quindi quando vado al cinema a vedere un qualcosa che sta diventando un fenomeno di massa, io ci vado prevenuta, no? In senso negativo, no? Dico, ah, sicuramente sarà una cosa su cui io avrò 100 pagine di appunti da scrivere, di cose che non vanno bene. Invece, con mia grande sorpresa, io questo film devo dire che l'ho apprezzato tanto. E soprattutto il finale, adesso non vorrei spoilerarlo per chi non ha ancora visto, insomma, questo film, però mi viene da associarlo a una frase madre che forse dovremmo citare più spesso e spiegare più spesso quando parliamo di femminismo, cioè il personale è politico. Cioè questo film finisce con una dichiarazione di una via, insomma, no? Con l'indicazione di una via, cioè il personale è politico. Succede tutte le volte che facciamo diventare qualcosa che succede a noi un qualcosa che succede a tutta l'identità sociale, no? Quindi si collettivizza, però poi diventa anche una spinta per cambiare la società. Questo mi è piaciuto molto, questo messaggio anche per le ragazze giovani in un periodo in cui l'astensionismo vince le elezioni, no? Una volta era il primo partito, adesso l'astensionismo vince le elezioni, purtroppo anche in Sardegna è stata una cosa terribile, insomma, e quindi invece un invito a partecipare mi è sembrato un messaggio bellissimo, tanto più che anche come Commissione Pari Opportunità abbiamo offerto la visione del film noi per queste date tra oggi e domani, insomma, a tutte le scuole superiori d'Ancona, quindi... L'abbiamo benissimo. Apprezzato un po', tutto l'arco parlamentare, diciamo, ha apprezzato questo film. Le donne.
È stata un'uscita importante anche perché è uscito con un'accoglienza dal pubblico un po' tiepida, poi man mano invece è passata la voce, insomma, e alla fine penso che veramente tantissimi italiani sono andati a vedere questo film. Ho preso la parola e quindi faccio io invece il mio commento su quello che secondo me è il fatto principale che è accaduto in questo periodo di silenzio di Belle Buone Lingue. È accaduta una cosa che secondo me è stata una specie di rivoluzione di pensiero, e è quello che è successo attorno all'omicidio di Giulia Cecchettin, che ha generato veramente una presa di coscienza forte in tutto il paese, probabilmente dovuto sia dal fatto che questa ragazza era giovane, era promettente e stava per laureare con tutta la vita davanti, ma in particolare quello che ha scosso veramente tanto sono le parole di chi gli sta, della sua famiglia, del padre. Quindi per la prima volta un uomo ha pronunciato delle parole molto molto forti rivolte ad altri uomini, e la sorella che si batte veramente come un Antigone. Noi in Italia abbiamo delle sorelle che si sono battute molto, abbiamo questa figura familiare che nei momenti drammatici esce, e anche Giulia per fortuna ha una sorella, e la parola che poco tempo prima è stata sdoganata dal film Barbie, come ho appena detto, si è incarnata in un qualcosa che ha preso veramente la sua forma, e la parola è patriarcato. Ora, la grossa rivoluzione di pensiero detta da me, che io non conto niente, non posso dirne tante, ma appunto posso dire l'opinione comune, quella che si vede proprio a livello anche della conversazione di base, è successa questa grossa rivoluzione culturale per cui si è finalmente cominciato a capire che la lotta femminile non è una lotta di maschi contro femmine, non siamo in questa dimensione, ma è una grande battaglia culturale, perché all'interno di questa mentalità patriarcale siamo tutti, maschi e femmine, uomini e donne, giovani, vecchi, e quello che si è capito finalmente è che su questo cappello culturale che abbiamo ci dobbiamo battere, e non contro l'altro sesso. E quindi quello che vediamo emergere è la richiesta di questa alleanza tra i generi, alleanza tra i sessi, per un miglioramento poi di tutti, per guardare avanti tutti insieme. Quindi se dopo Giulia c'è ancora domani, è proprio grazie a questa nuova acquisizione che la mentalità comune ha fatto, e questa secondo me è una cosa importantissima.
Giusto.
Condivido pienamente quello che hai detto, Vale, che penso che sicuramente negli ultimi mesi che non siamo andati in onda sono successe veramente tante cose, e quello che è la vera novità è che oramai tutto il mondo un po' si è accorto che sicuramente abbiamo un problema con la violenza di genere, abbiamo un problema con i femminicidi, abbiamo un problema con tutto quello che riguarda le tematiche di genere. Lo abbiamo in tantissimi paesi, è un problema sicuramente che non ha confini geografici, però io, siccome faccio radio, e questa radio perché ho la possibilità di dire quello che penso, io trovo fra le tante cose che abbiamo detto il tema della Francia, la Francia è sempre stata, no? I francesi hanno fatto la rivoluzione, cioè adesso al di là di tutto, il tema della Francia che inserisce l'aborto nella Costituzione. Io francamente dico che non ho il tecnicismo, quello insomma legale, burocratico di questa cosa, ma sicuramente ha una valenza importante perché diventa appunto un diritto costituzionale e non un semplice diritto, non un semplice esercizio di prassi. Salta agli occhi come il Vaticano, che sta in Italia, subito, non appena esce la notizia di questa vittoria, di questa conquista, manda una nota stampa dove a chiari lettere, questa io ci ho stampato l'articolo perché molto spesso abbiamo parlato anche di comunicazione, di quello che arriva, il linguaggio, le parole, come vengono usate anche i media e i giornalisti vari. Quindi questo è chiaro, non lascia interpretazione, è una notizia dell'Ansa che dice: il monito del Vaticano alla Francia, e a grandi lettere, non esiste il diritto a sopprimere una vita, cioè quindi non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione. E quindi io credo, mia considerazione personale, che in Italia qualche problemino lo abbiamo in più rispetto alla presenza invasiva del Vaticano, che poi, al di là di come uno sente il proprio credo, la propria intima religione, io credo che comunque in Italia abbiamo un problema in più rispetto al fatto che abbiamo il Vaticano e una destra abbastanza agguerrita che su questi temi non mi sembra particolarmente aperta, né per le questioni nazionali e neanche per le questioni regionali. Poi Serena, che è componente delle pari opportunità della Regione Marche, se vuole approfondisce anche il tema. Fra i tanti, non voglio prendere troppo spazio, dico soltanto che fra le notizie, quelle minoritarie, che però sono comunque degne di nota, oltre al riassuntone che ha fatto Valeria, c'è una notizia che a me ha destato una sorta di rabbia mista all'indignazione, della lavoratrice 21enne che in Sardegna aveva da poco ricevuto un contratto, era nella fase del periodo di prova. Va a lavorare in un ufficio di addetti al settore della multiservizi, si sente probabilmente poco bene, il giorno dopo ritorna al lavoro, la sua datrice di lavoro l'aspetta in piedi davanti alla porta del bagno. Di fronte ci sono due colleghi maschi, del tutto sconosciuti, la ragazza che aveva iniziato da poco, comunque non aveva nessun tipo di confidenza, ma al di là di quello, la datrice di lavoro aveva un test di gravidanza in mano e la invita ad andare in bagno e effettuare il test di gravidanza. La ragazza prova a dire "ma io e lei la minaccia dicendole che se non va a fare questo test immediatamente nel bagno praticamente verrà licenziata. Poi c'è un'intervista riportata sulla stampa di qualche settimana fa, intorno al 22 febbraio, cercatela se volete approfondire, in cui poi alla fine la ragazza lì per lì non risulta incinta, ma in realtà lo era, il test probabilmente non era avvenuto nel periodo giusto. Comunque lei poi approfondisce questi disturbi che aveva, è incinta e immediatamente viene licenziata e sta ancora aspettando lo stipendio di gennaio. C'è tutta una vertenza in corso e comunque, se volete approfondire, approfondite. A me questa è una delle notizie sicuramente di meno impatto rispetto alle questioni citate nel riassuntone, ma che sicuramente fa riflettere.
Sì, sicuramente. Si potrebbe parlare tantissimo, credo, di ognuno dei fatti che sono stati citati, in realtà, perché se anche sembrano magari di minor portata, in realtà non lo sono. E a me hanno colpito tantissime cose, però in particolare mi volevo concentrare su questo report che è stato pubblicato dalle Nazioni Unite a giugno, in cui viene evidenziato come negli ultimi 10 anni la disuguaglianza di genere non è diminuita. Molto velocemente volevo citare alcuni dati che sono stati appunto pubblicati dalle Nazioni Unite e che provengono da 80 paesi del mondo e quindi coprono l'85% della popolazione globale. E questo report mostra come nel mondo 9 uomini e donne su 10 hanno ancora dei pregiudizi fondamentali sulle donne, quindi quasi la metà della popolazione pensa che gli uomini siano leader politici migliori, mentre il 43% pensa che gli uomini siano dirigenti d'azienda più capaci e il 25% ritiene giustificabile il fatto che un uomo picchi la moglie. Quindi siamo purtroppo a livello globale ancora fermi a questo punto. Per quanto riguarda l'Italia, i risultati sono ancora peggiori in un certo senso, perché addirittura la percentuale degli uomini, cioè della popolazione che pensa che gli uomini abbiano questo diritto a esercitare violenza sulla domestica sulle donne è il 45,5%, quindi insomma percentuali molto, molto alte ancora. Però ho anche trovato, spulciando le notizie delle Nazioni Unite, fortunatamente
una perla bianca,
una nota positiva, ovvero nel 2023 finalmente a marzo, per la prima volta nella storia, ci sono state donne parlamentari in ogni continente, scusate, in ogni paese del mondo, quindi insomma alla buona ora, ci viene da dire, però esatto. E poi l'altro caso che a me ha colpito tantissimo e che ha avuto tantissimi risvolti e sviluppi a livello anche mediatico è stato sicuramente il caso dello stupro di gruppo di Palermo di quest'estate, che appunto dovrebbe essere analizzato in modo molto più approfondito, perché poi c'è stato tutto l'aspetto delle chat, della condivisione del video sulle chat di Telegram, quindi della caccia al video dello stupro, e c'è stata la gogna mediatica a cui sono stati esposti i ragazzi, tra cui anche dei minorenni che hanno commesso questo crimine. C'è stato la classica vittimizzazione, la colpevolizzazione della vittima sulle testate giornalistiche. C'è stata l'intervista di Nunzia De Girolamo nella trasmissione Avanti Popolo, che poi è stata richiamata, ha ricevuto un richiamo alla deontologia dopo questa intervista, perché è stata accusata di aver attuato un esempio inaccettabile di pornografia del dolore, cosa su cui io sono d'accordissimo, perché ho visto l'intervista ed era veramente agghiacciante. Quello che però adesso volevo citare sono le parole della Presidente del Consiglio, non so come chiamarla, che diciamo andavano un po' a fare eco a quelle del nostro Gian Bruno, di cui abbiamo anche l'audio, non so se lo vogliamo mettere adesso, già che ci siamo.
Vai con la perla nera.
Andiamo con la perla nera. Magari.
Certo che se tu vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente, però se eviti di ubriacarti, di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche, e poi rischi effettivamente, certo, che il lupo lo trovi.
Lui.
Il lupo. Lui. Peccato.
Esatto, e quindi ecco sempre questo lupo che si può noi donne dobbiamo stare attente noi a non incontrare per strada. E le parole di Meloni sono state ovviamente di sostegno, di supporto, perché lei ha detto: in quelle parole io non leggo il fatto di dire che se tu giri in minigonna ti possono violentare, ma una cosa simile a quella che mia madre mi diceva quando uscivo da ragazza: occhi aperti e testa sulle spalle. Quindi, a parte sempre questa attribuzione della responsabilità di non essere violentate alle ragazze, e la frase successiva è: purtroppo gli stupratori esistono e gli stupratori sono degli animali fondamentalmente, quindi anche una sorta di lavarsene le mani da parte delle istituzioni e di chi ha comunque la responsabilità in qualche modo educativa dei giovani, del fatto che appunto anche gli adulti hanno una responsabilità nel fatto che i ragazzi non sappiano che non si violentano le ragazzine fondamentalmente, quindi questo mi ha colpito molto, e penso che se ne debba parlare molto di questo aspetto, dell'aspetto educativo, diciamo.
Thank you.
una vicenda che è accaduta qui nei dintorni di Fabriano, ma tantissimi anni fa, la vertenza di Capernardi. E in questo spettacolo che noi abbiamo allestito, che parla della storia di questa vertenza, di questi sepolti vivi, no? Di questa eroica difesa del lavoro così come noi, no? lo vogliamo, ce l'abbiamo in mente.
Scusa Serena, per gli ascoltatori, Capernardi, c'era la miniera
di Zolfo,
si sta parlando
grandi miniere di Zolfo. Chiuse poi negli anni 50, perché poi insomma purtroppo questa vertenza non è che ebbe una soluzione particolarmente favorevole, insomma si fece quello che era possibile perché c'era di mezzo il governo, lo zolfo americano, insomma sappiamo che la politica internazionale purtroppo a volte è difficile da frenare, ma all'interno di questo spettacolo abbiamo inserito noi una parte sulle donne. E questa era la loro melodia, ed erano donne che non sapevano se ci sarebbe stato domani, per tornare alla Cortellesi, ma neanche come sarebbe stato quel domani. E vedete, questa è la grande opportunità che noi abbiamo in questo momento di far capire a chiunque si interfacci con noi, sia nella radio che dal vivo, no? Che esiste sempre una categoria attraverso la quale guardare la realtà, che è quella del genere, no? Cioè l'appartenere a un genere piuttosto che a un altro, dà una chiave di lettura di quello che succede, e spesso il punto di vista delle donne non è quello utilizzato dalla comunicazione, come dicevamo prima, no? Dalla lettura dei fatti in generale. E essere una donna come Giorgia Meloni obiettivamente non è sufficiente per portare questo punto di vista, come lei ma come tante altre, cioè il non essere capaci di far valere la propria identità di genere è bipartisan, secondo me, nello schieramento, cioè non esiste, perché lì bisogna un attimo essere un tantino allenati e crederci, no? Nella differenza, cioè nel fatto che la differenza di genere, la differenza sessuale sia un veicolo che porta valore e non uno sminutivo, no? Qui torniamo al discorso di prima del linguaggio, no? Non si sa come si devono definire, se il presidente o la presidente, no? E che questo sia un fatto delegato, come a me chiedono molte volte, ma lei come vuole essere presentata, maestro o maestra sul palcoscenico, no? Cioè è una domanda che non dovrebbe neanche essere posta, secondo me, perché la lingua italiana prevede che comunque ci sia la declinazione femminile. Se tu non la usi o non la vuoi usare, è perché evidentemente tu pensi che quella declinazione sia sminutiva, no? Sia uno sminutivo. Allora lì dobbiamo essere noi che dobbiamo battagliare su questo, ma neanche con tanta veemenza, cioè col massimo della naturalezza, insomma, no? Cioè maestra, no? Nel senso, quindi questo punto di vista, l'ottica di genere, secondo me è un qualcosa che è una chiave, diciamo, no? Che apre tutte le porte, quindi, e questa vostra trasmissione ne è veicolo molto molto potente per questo.
E a proposito di palcoscenico, poi c'è stata anche la vicenda che non c'entrava con il genere maestro maestra, ma della direttrice d'orchestra, che mi sembra,
sì,
raccontalo tu, Serena.
Ragione, questa è una ragazza che dirige delle orchestre in Italia, si chiama Beatrice Venezzi, ed è stata anche, credo che sia anche consulente di qualche ministero, ed è stata comunque premiata per il modo in cui porta avanti il discorso sulla parità di genere ad Atreju, proprio dalla Presidente del Consiglio in persona. Quindi è chiaro che lei porti avanti un discorso sulla parità di genere che a noi fondamentalmente non concilia molto, perché questo fatto di essere andata lì e farsi chiamare il direttore d'orchestra non ha altro senso se non elevare se stessa a livello maschile, cioè la tua elevazione è aderire a un modello maschile già preconfezionato, no? Quindi, però questo fa il paio con un sacco di altri, pensate alle donne soldato, no? Io questa è una cosa che a me, il più grande passo fino adesso che hanno ottenuto gli uomini circa il loro percorso d'emancipazione nel rivendicare una loro autonomia circa il modello maschile precostituito, che è anche militaristico, è stata l'obiezione di coscienza. Cioè nel momento in cui tutte e tutti abbiamo raggiunto l'obiettivo che servire la patria non voleva dire solo andare a sparare, cioè non vuole proprio dire quello, vuol dire tutt'altro, anche mettere al centro la persona fragile, servire le persone anziane, no? Servire i beni culturali, no? Servire la patria è questo, ed erano cose che normalmente erano attività normalmente delegate alle donne. Cioè mai nessuno, quando un uomo ha rivendicato il diritto di andare a prestare servizio dentro una casa di riposo invece che essere addestrato a sparare, quello è stato un grande passo, no? di conquista di civiltà per tutti e per tutte. Adesso però ci fanno vedere le donne soldato in Ucraina quando c'era la guerra, no? Ci facevano vedere alcune che partivano gli abbracci struggenti alla stazione, no? E partivano con i bambini, con le persone anziane, e altre tutte belle, prestanti, che andavano a sparare. Quindi questo è il discorso sul progresso circa la parità di genere che ci dobbiamo porre. Non è una forma, ma è sostanza. Anche la forma è sostanza. Ed è una questione che va molto oltre tutto quello che ci imputano, no? Di essere delle isteriche esaurite, che ce l'hanno coi nomi, che ci strapazzano la lingua italiana, no? Eccetera, eccetera. Ma il discorso è un altro, è portare... è il fatto che la mia emancipazione non è elevarmi al modello maschile, non è saper fare l'uomo meglio di un uomo, come tante purtroppo credono che sia l'emancipazione, non è andare a sparare o fare la presidente del consiglio, poi lei parla anche con questo vocione estremamente, secondo me anche leggermente enfatizzato nel maschile, perché forse crede di darsi un'autorità o di suscitare attraverso questa intonazione maschile un ascolto maggiore. Da una parte c'ha pure ragione, perché uno degli indicatori del fatto che comunque una donna ha meno peso è il calo d'attenzione nei contesti in cui si parla. Quando parla una donna c'è il fisiologico calo d'attenzione. La parola di una donna obiettivamente vale meno, e ai processi per stupro quello che succede lo dimostra. Viene sempre certo. Messo in discussione quello che tu dici. Ma portavi i pantaloni, ma la zip com'era? Ma allora perché non hai urlato? Ma io invece ammiro tantissimo tutte quelle ragazze che hanno il coraggio di denunciarlo uno stupro, perché già solo andare a denunciare, a dire mi è successo questo, è qualcosa che richiede una forza incredibile. A cosa andrà incontro?
Certo. Esatto. Hai scelto una canzone per noi, Serena, vero?
Sì, è una canzone che io sono sincera, tutte le volte mi commuovo quando l'ascolto, quindi cioè, se lucideranno gli occhi forse. Allora, questa è una canzone sudamericana che è stata un po' l'inno di Non Una di Meno, Canción Sin Miedo, che le studentesse, un gruppo di studentesse sarde ha riscritto nella lingua sarda. Ed è una canzone bellissima, perché è un po' siamo il grido altissimo e feroce di tutte le donne, no? che più non hanno voce. Quindi loro dicono in questa canzone: io sono Maria, sono Cinzia, sono Antonella, sono tutte quelle che sono morte, che hanno subito, fino adesso lo sono anch'io, quindi siamo tutte no, Giulia Cecchettin.
E se toccano una, toccano
tutte. Alziamo tutte.
Vai, Cape.
Chi treme si sta, che lo esistrada, chi treme so giudice, so tribunale, se femmina o si indebò senza caso. Ad onzi minuto, onzi chiedo, onzi guida, non sura un'amica, non può chi sai mamma, distrue il suo corpo e che cua da gente, non menti che sono menete, o su presidente. Prodotto usa sfini, de prato bello, cosa il monte poni, ferende miniero, prosa da tifista, mancuna de mamma. Tutte a terra, in tutto e bonzo fuoco, si calchi falli, tutti tanto cosa so io, e nuda mi caglia, detto te saluto, si toccano a una. Tu da femmina del prato bello, rosa e monte poni pelende in miniera, rosa sati vista mancuna de manco, prodotto da mamma chi che rani che rando piena di mire che rimu giustiscia cantamo, prodotto da sore buia chi si intenda forte
ma viene ma
via idero la terra su femminicida.
Allora, adesso sì, andiamo intanto, salutiamo intanto Eva e Alessandro di Radio Evs e Radio Air che sono arrivate adesso, che sono le trasmissioni che anche loro vi facciamo in bocca al lupo perché cominciano adesso con la prima puntata della stagione nuova. E velocissimamente quindi andiamo a sentire, dopo aver riassunto tanti fatti che sono avvenuti negli ultimi mesi, vediamo anche una perla nera, l'abbiamo già sentita, che era quella di Gianbruno, vediamo un po' altre due perle nere. Abbiamo tra poco il sindaco di Terni e poi il presidente della Lega Calcio Spagnola.
Un uomo normale guarda il bel culo di un'altra donna e forse ci prova anche, poi se ci riesce se la tromba anche, se poi non ci riesce invece torna a casa. Ora offendetevi quanto cazzo volete, ma questa è la mia idea.
Ecco, questo era il sindaco.
È un messaggio di altissimo valore istituzionale.
Assolutamente sì.
Una comunicazione di altissimo livello.
Ma sentiamo adesso Rubiales.
Terni, il sindaco di Terni. L'episodio è successo in consiglio comunale, credo di ricordare, durante una delle tante bagarre che ha combinato, perché ce ne sono state più di una, molto interessante.
E sentiamo invece adesso, andiamo in Spagna, sentiamo Rubiales, appunto il presidente della Lega Calcio, e vediamo le sue intenzioni.
Le voy a decir algo, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir.
E ecco, questa è la risposta.
Si è dimesso alla fine.
Spieghiamo che cosa era successo.
Allora, era successo che dopo la vittoria della Coppa del Mondo femminile, Luis Rubiales, di cui abbiamo appena sentito questa accorata difesa e dichiarazione che lui non si sarebbe dimesso, aveva baciato sulle labbra senza consenso una delle giocatrici, Jenny Hermoso, e non solo, ma l'ha anche, diciamo, durante il viaggio di ritorno ha anche cercato di convincerla con modi apparentemente molto violenti di ritirare le sue accuse, quindi di dichiarare che il bacio era consensuale, cosa che lei non ha fatto, anzi è stata supportata fortunatamente da tre sue compagne che hanno testimoniato queste ulteriori molestie che lei ha ricevuto da parte di Rubiales, e alla fine appunto il presidente ora è l'ex presidente.
Allora, adesso come avevamo questa bella abitudine nella prima stagione, ci è venuta a trovare la nostra amica Cinzia Bracchetti, che è la nostra pescatrice di perle. Nella stagione passata ci ha abituato con questa coccola, una poesia scelta da lei e letta da lei per ogni puntata. E anche questa volta si è trovata la poesia giusta.
Se domani non rispondo alle tue chiamate, mamma, se non ti dico che non torno a cena, se domani il taxi non appare, forse sono avvolta nelle lenzuola di un hotel, su una strada o in un sacco nero. Forse sono in una valigia o mi sono persa sulla spiaggia. Non aver paura, mamma, se vedi che sono stata pugnalata. Non gridare quando vedi che mi hanno trascinata per i capelli. Cara mamma, non piangere se scopri che mi hanno impalata. Ti diranno che sono stata io, che non ho urlato abbastanza, che era il modo in cui ero vestita, l'alcol nel sangue. Ti diranno che era giusto, che ero da sola, che il mio ex psicopatico aveva delle ragioni, che ero infedele, che ero una puttana. Ti diranno che ho vissuto, mamma, che ho osato volare molto in alto, in un mondo senza aria. Te lo giuro, mamma, sono morta combattendo. Te lo giuro, mia cara mamma, ho urlato tanto forte quanto ho volato in alto. Ti ricorderai di me, mamma. Saprai che sono stata io a rovinarlo quando avrai di fronte tutte le donne che urleranno il mio nome. Perché lo so, mamma, tu non ti fermerai. Ma per carità, non legare mia sorella, non rinchiudere le mie cugine, non limitare le tue nipoti. Non è colpa tua, mamma, non è stata nemmeno mia. Sono loro, saranno sempre loro. Lotta per le vostre ali, quelle ali che mi hanno tagliato. Lotta per loro, perché possano essere libere di volare più in alto di me. Combatti, perché possano urlare più forte di me. Perché possano vivere senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io. Mamma, non piangere le mie ceneri. Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima.
Grazie. Grazie. Cinzia. Grazie a Serena che l'ha accompagnata con il violino e grazie veramente per questa poesia che si intitola Se domani non torno. Di Cristina Torre Casares, sicuramente non lo pronuncio bene, che è stata scritta, pensate, nel 2011. Lei è una poeta e attivista peruviana, ma in realtà questo testo è diventato virale dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Grazie davvero, è stato veramente bello ascoltarvi. Se domani non torno è una poesia che in questo momento fa veramente accapponare la pelle, io la sento così.
Io la ringrazio tanto Cinzia, perché mi si sono veramente lucidati gli occhi mentre suonavo e questo è qualcosa che io spero si sia trasmesso anche a casa, perché questo fatto di che dicevamo prima, no, del personale che diventa politico, lo diventa anche sentendo dentro se stessa l'emozione dell'altra, no? Cioè la sorellanza, no? È anche questo, no? Quindi io vorrei proporre un'iniziativa a Terni, questo è un appello che faccio alle donne di Terni, la secchiata di vernice rosa. No, io ci sono le ragazze, non una di meno, che quando fanno le manifestazioni vanno al Parco Indro Montanelli di Milano, no? E rovesciano queste grandi secchiate di vernice sulla statua di Indro Montanelli, cosa che io farei su tante altre statue in giro per il mondo, ma su quella di Montanelli quasi con maggior soddisfazione. Ma una bella secchiata di vernice rosa a sto sindaco, ma gliela vogliamo tirare? Ma partiamo, ma parto io da Macerata, da Cingoli, dai, andiamo, no, ci dobbiamo organizzare, ragazze, no?
Possiamo questa contribuire deve... anche noi, volendo, eh?
Ma sì, cioè, dopo una comunicazione istituzionale di questo livello, io direi che la risposta dovrebbe essere quantomeno, insomma, rincarata, ecco, doppio di Indro Montanelli la vernice.
E con la necessità di vernice viola, vediamo anche che qui però spunta un libro viola, e quindi adesso apriamo gli ultimi minuti della trasmissione, e anche quest'anno facciamo la nostra rubrica che è il Triangolo Ribelle, cioè i pochi minuti dedicati all'identità femminile, al piacere femminile. E questo che è rosa è un libro, abbiamo qui.
Esatto, il Triangolo Ribelle, per chi non se lo ricorda, riassunto delle puntate precedenti, nasce da un simbolo che era in uso nelle femministe degli anni 70 e che facevano appunto il segno del triangolo come gesto di, simbolico e anche no, di, ecco esatto, per chi è in diretta lo può vedere. In realtà inizialmente era così e poi è diventato così. O comunque ognuno lo fa come vuole.
Leggiamo queste parole che abbiamo selezionato per questa prima puntata.
Allora, questo è
con tanto di citazione, ovviamente.
Ragazze, cioè, questa è una roba grossa, questa è Carla Lonzi. Questa è Sputiamo su Hegel ed è uno dei must del femminismo.
Tra l'altro, e Serena sarà Carla. Presente anche a un'iniziativa, lo diciamo per non dimenticarci. Serena sarà ospite a un'iniziativa dove verrà presentata questa riedizione di Sputiamo su Hegel con l'ospite Patrizia Capogrossi, che si terrà il 16 marzo alle 17:30 ad Osimo. Per chi volesse partecipare è sicuramente un'iniziativa interessante.
Grazie Vale, grandissima professoressa Caporossi, a me mi ha cambiato la vita con 2 ore di lezione, quindi vi dico solo questo. Bene, rifugiamoci nella storicizzazione del pensiero femminista. Io invito tutti e tutte a leggere Carla Nonzi perché è imprescindibile.
Ma di che cosa parliamo?
Donna clitoridea e donna vaginale. Lei poi ne fa un discorso filosofico su 2 tipologie di donna, però comincia in questo modo dicendo: il sesso femminile è la clitoride, il sesso maschile è il pene. La vagina è la cavità del corpo femminile che accoglie lo sperma dell'uomo e lo inoltra nell'utero affinché avvenga la fecondazione dell'ovulo. È attraverso questa cavità che il corpo del figlio esce da quello della madre. Il momento in cui il pene dell'uomo emette lo sperma è il momento del suo orgasmo. La vagina è dunque quella cavità del corpo femminile in cui, contemporaneamente all'orgasmo dell'uomo, inizia il processo di fecondazione. Nell'uomo, dunque, il meccanismo del piacere è strettamente connesso al meccanismo della riproduzione. Nella donna, il meccanismo del piacere e il meccanismo della riproduzione sono comunicanti, ma non coincidono. Avete imposto alla donna una coincidenza che non esisteva come dato di fatto nella sua fisiologia. È stato un gesto di violenza culturale che non ha riscontro in nessun altro tipo di colonizzazione. Grazie Carla.
Grazie Carla, grazie anche Serena.
Grazie Carla. Grazie davvero.
Questa era una pillola del Triangolo Ribelle. E che sicuramente non mancherà alle prossime puntate.
E lanciamo l'ultima canzone e poi sfumando facciamo i saluti. Allora, la canzone che abbiamo scelto è la canzone di Daniele Silvestri A Bocca Chiusa, che è la colonna sonora di C'è Ancora Domani. Quindi adesso, mentre Caffè ce la mette, noi ci facciamo queste ultime chiacchiere.
Sì, diamo un appuntamento alla prossima puntata, che sarà il 21 marzo.
Sì. Michela, ci racconti tu qualcosa, qualche anticipazione?
Allora, la prossima puntata è assolutamente imperdibile. Intanto festeggeremo insieme l'arrivo della primavera, la fine di questo inverno mai iniziato, e ci sarà una puntata veramente speciale perché abbiamo questo progetto che abbiamo portato nelle scuole, in particolare all'Istituto Morea di Fabriano, e insieme ai ragazzi e alle ragazze siamo andati a parlare con loro di tematiche legate appunto alle questioni di genere, al consenso, al controllo nelle relazioni, alla gelosia, all'amore in generale, insomma come vivono loro le relazioni sia nella vita reale che nel mondo dei social media. E durante la prossima puntata ospiteremo alcuni dei ragazzi che sono stati con noi, che saranno con noi in queste chiacchierate, e che sono stati veramente molto interessati, molto partecipi al dialogo, molto accoglienti con noi, e che quindi ringraziamo moltissimo, e siamo sicure che sarà una bellissima puntata da ascoltare, per cui non perdetela.
Bene, siamo arrivati ai saluti. Intanto un messaggio che sentiamo di dover dare e che non rientra nello specifico nella tematica di oggi, però una cosa che vogliamo ricordare appunto è stop al genocidio, e penso
stop
che
al genocidio.
Un pensiero alla pace,
d'accordo.
Un pensiero alla pace è sempre doveroso in qualsiasi situazione.
E facciamo l'ultimo, le segnalazioni degli eventi,
sì,
dell'8
sì, esatto,
marzo,
che siamo il 7 marzo, l'8 marzo, sì, facciamo velocissimi.
Allora,
sì,
ricordiamo che domani non è la festa della donna, non sbagliamo questa dicitura, siamo stanche di sentire parlare di festa della donna, domani è la giornata internazionale della donna, casomai la giornata internazionale dei diritti della donna, basta mimose, vogliamo soltanto essere rispettate per quello che è giusto che sia, non coccolate, semplicemente rispettate.
E per la giornata internazionale della donna l'associazione Artemisia propone questo bellissimo evento, si inaugura il Salotto delle Artemisie, che sarà un luogo di incontro, autocoscienza e non giudizio per tutte le donne che vogliono partecipare, e domani appunto alle ore 18 ci sarà la presentazione presso la sede di Artemisia, che ricordiamo è in via Corridoni 21 a Fabriano, e ci segnala la nostra cercatrice di perle anche questo evento che è
una mostra
in corso adesso all'Arci, una mostra fotografica intitolata Oltre i limiti, storie di determinazione, resilienza e trionfo.
Oggi e domani,
esatto.
Perfetto.
Dalle 18:30.
Grazie, quindi sulle note di Daniele Silvestri, questa è una della colonna sonora del film della Cortellesi che si intitola Bocca chiusa. Vi salutiamo caldamente, vi abbracciamo e vi invitiamo a partecipare alla prossima puntata.
Ringraziamo Cinzia e Serena che ci hanno fatto compagnia in questa puntata.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a tutte.
Benvenuta
a tutte.
Eva, che adesso passiamo alla musica di Radio Eps. Ciao a tutte e tutti.
Ciao.
Ci sentiamo il 21
ciao.
Marzo con BBL. Ciao.
Ciao.
A bocca chiusa, a bocca chiusa, a bocca chiusa, guarda quanta gente c'è, a bocca chiusa, guarda quanta gente c'è, a bocca chiusa.
Radio Fab, Fabriano ascolta bene.